Ciao cari amici, spesso noi sentiamo parlare vari esperti rispetto alle armi, agli armamenti, alla tecnologia delle armi, alle produzioni che diversi paesi stanno affrontando, soprattutto anche in vista di quello che sta succedendo in Ucraina, perché ricordiamo questo conflitto ha dimostrato molte realtà, ha messo a nudo molte situazioni che prima erano avvolti un po' dalla propaganda, un po' da falsi miti, ad esempio il mito dell'indistruttibilità di certi mezzi militari occidentali, oppure il mito di superiorità di certe armi occidentali rispetto a quelle russe, sono stati ampiamente screditati durante questa guerra, screditati dalla realtà oggettiva, perché abbiamo visto bruciare in prima linea carri armati tecnologici prodotti dall'Occidente, abbiamo visto rendersi completamente inutili, ad esempio, costosissimi droni multiuso prodotti in Turchia come soliti Bayraktar. Voi ricordate quanto hanno parlato dell'importanza dei droni Bayraktar all'inizio del conflitto in Ucraina. Addirittura voi immaginate, in Ucraina ci sono dei decerebrati genitori che hanno chiamato propri figli Bayraktar. Ovviamente, questo è il massimo livello di cretinaggine, però per carità, ognuno può fare dei propri figli di propria vita ciò che vuole, alcuni, le anche violentano. Importante che dopo questa gente viene insomma affrontata dalla società. Ecco, così io penso un giorno arriverà il momento in cui la società stessa punirà coloro che hanno chiamato propri figli Bayraktar oppure Leopard. C'è anche ci sono stati anche segnalati questi casi dei bambini ucraini che sono stati chiamati Leopard o Javelin, come ad esempio il famoso missile guidato anticarro monouso che è stato mandato in Ucraina dagli Stati Uniti d'America, che speravano con questo missile, non lo so, arrivare fino a Mosca, speravano sconfiggere l'intero esercito russo con questo missile. Poi alla fine è venuto fuori che non è neanche tra le migliori armi anticarro che esistono. I missili russi sono molto meglio, missili russi come Fagot, Carnet, ma anche semplici missili dei sistemi vecchi PTUR sovietici sono molto meglio di questa robaccia, che soprattutto è molto difficile da utilizzare. Comunque, cari amici, stiamo parlando di tecnologie delle armi che prima di essere esposti in un reale conflitto, di solito vengono giustamente pubblicizzati da produttori, anche da paesi che li prendono come parte della propria macchina di difesa, vengono pubblicizzati come armi perfetti e diciamo invincibili. Poi alla fine c'è lo scontro con la realtà oggettiva che dimostra cosa è realmente un'arma, quali sono i suoi limiti, quali sono le sue capacità operative e così via. Noi abbiamo visto che per ora i russi stanno vincendo di gran lunga sull'Occidente, soprattutto per la produzione delle armi altamente tecnologiche, armi in grado di svolgere i compiti necessari in prima linea, armi che riescono a lavorare nonostante il funzionamento dei sistemi di guerra elettronica. Vi ricordo che, ad esempio, gli americani, uno dei grandi problemi degli americani è la loro artiglieria di base, che ha puntato quasi tutto nella produzione dei colpi di artiglieria guidati. Colpo di artiglieria guidato in realtà è una cosa intelligente. Si tratta di una munizione che viene sparata con un cannone trainante da campo o un obice semovente, dipende dalla situazione, un colpo da 155 mm standard NATO che ha la capacità di essere corretto nel volo, cioè c'è un operatore con un computer, in questo computer lui ha un percorso di proiettile che viene sparato, può cambiare l'obiettivo, può cambiare la zona di precipitazione di questo proiettile, può mandarlo anche completamente lontano dalla rotta balistica iniziale. E si tratta ovviamente di un'arma intelligente, molto efficace nelle situazioni di combattimento, ovviamente se funziona, se quest'arma riesce a funzionare. Gli americani hanno basato il funzionamento di questi proiettili sul loro sistema satellitare, sul loro sistema GPS, e purtroppo il problema è che i russi riescono a bloccare il funzionamento di intero sistema GPS e quindi questi proiettili contro i russi sono semplicemente inutili. Quindi americani hanno prodotto qualcosa che non possono utilizzare in prima linea. Mentre i russi hanno un sistema GLONASS, che è un analogo al GPS, che gli americani non riescono a bloccare, e russi ampiamente utilizzano i loro proiettili che si chiamano Krasnopol. Sono proiettili con i quali ogni settimana ci sono dei video, russi colpiscono o qualche carro armato, o qualche punto difeso ucraino, o qualche centro di comando, o qualche centro di comunicazione, o qualche anche riparto in movimento. Russi utilizzano ampiamente questi proiettili e allo stesso tempo russi utilizzano tantissimi proiettili semplici perché i russi capiscono benissimo che l'artiglieria da campo rimane comunque il braccio muscoloso, braccio, diciamo, di bruta forza dell'esercito, e nessun arma precisa tecnologica non può mai sostituire quella che è l'artiglieria classica, l'artiglieria di base. E quindi gli americani si sono trovati in difficoltà. Perché? Perché non avendo mai avuto affrontato una vera e propria guerra con un nemico forte, avendo sempre combattuto contro persone indifese, massacrato i civili, organizzato attentati terroristici, operazioni di colonialismo nei paesi del terzo mondo dove non c'era neanche bisogno di fare grande guerra perché non c'era nessuna resistenza, bastava bombardare un po' i civili, massacrare la gente e i paesi crollavano ai loro piedi. Qua loro si sono trovati di fronte a un paese che è in grado di difendersi e tra l'altro la più grande e più temibile triade nucleare al mondo. La Russia è un paese che possiede oggi i missili di tecnologia di triade nucleare, quindi possono portare i missili tramite percorsi di terra, di aria e di mare, che nessun altro paese nel mondo è capace di fare. Quindi Russia è numero uno oggi nel mondo dal punto di vista di capacità di produzione della tecnologia di portata dei missili nucleari e anche la quantità di missili che sono stati già prodotti e messi in servizio reale nell'esercito. Per questo motivo, Stati Uniti d'America cercano rapidamente, con anche abbastanza notevole disperazione, di colmare questi vuoti. Colmare i vuoti anche soprattutto nella produzione delle armi che dal punto di vista strategico sono più urgenti per gli Stati Uniti d'America nel momento attuale. Voi sapete che Stati Uniti d'America fanno parte di quei paesi che noi chiamiamo Sea Power. Se voi seguite la linea logica della geopolitica, che stiamo parlando del campo anglosassone, quindi per me è un campo che io posso chiamare apertamente il campo stile, loro nella creazione del pensiero di geopolitica hanno diviso il mondo su due forme di potere: potere di mare e potere di terra. Potere di mare è potere di un paese che sviluppa all'interno del proprio territorio tutto il necessario per permettere al paese di costruire una potente flotta militare, e attraverso questa potente flotta militare questo paese comincia a assicurare a se stesso quelli che vengono chiamate le macro zone, cioè zone di dominio dell'impero di potere del mare. Ad esempio, entrare nell'Atlantico, minacciare tutti, creare le basi militari, spendere un sacco di soldi per mantenere queste basi militari e però costringere gli altri di accettare le proprie regole che ovviamente vanno a vantaggio della propria economia, della propria geopolitica, anche della propria strategia militare. Per poter applicare questa forma di prepotenza sugli altri, ovviamente servono le armi migliori degli altri. Tu non puoi andare nell'Atlantico su una scialuppa mentre il tuo nemico ha una portaerei di ultima generazione. Tu non puoi andare nell'Atlantico con una portaerei di ultima generazione sapendo che tuo nemico ha dei missili ipersonici con i quali può abbattere qualsiasi aereo, con i quali può abbattere qualsiasi sistema navale e con i quali può anche affondare le tue portaerei, che sono in grandi linee le piccole basi militari vaganti, perché se noi parliamo di portaerei, cari amici, una portaerei è una base militare che si sposta. Questa è la il senso di grandi portaerei. E quindi le armi prodotti per colpire e affondare queste basi militari sono molto importanti. Qual è oggi il più grande problema degli americani e dei britannici? Loro sono paesi di sea power, cioè di potere del mare. Loro dipendono assolutamente dalle loro capacità navali, le loro portaerei, le loro navi da guerra, i loro sottomarini devono essere superiori dal punto di vista tecnologico ai loro nemici, e loro purtroppo hanno perso questa superiorità. Hanno perso questa superiorità perché sono rimasti indietro riguardo a una tecnologia molto importante, alla tecnologia di missili ipersonici. Voi sapete che il missile ipersonico, cari amici, è molto importante oggi. Per un semplice motivo: si tratta di un missile che non può essere intercettato e abbattuto se non c'è un sistema antimissilistico in grado di lavorare contro i missili che sviluppano quel tipo di velocità. Quindi tutti i sistemi esistenti che usano Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, nel mare per difendere propri contraerei, per difendere, perdonatemi, propri portaerei, sono sistemi di contraerea, diciamo ormai obsoleti. Possono abbattere un certo tipo di missili, ma non missili ipersonici, mentre ci sono i paesi come la Russia e la Cina che hanno ormai questo tipo di missili, missili navali, missili di diverse dimensioni che possono colpire grandi e piccoli obiettivi nel mare senza essere intercettati e senza essere abbattuti. Questa è la tragedia degli Stati Uniti d'America. Adesso questi missili hanno sia i russi che i cinesi. Io vi ricordo solo che i russi hanno modificato ultimamente il loro missile importante navale che si chiama Zircon. Adesso questo missile ipersonico è diventato ancora più veloce, ancora più potente di quanto era già prima, Adesso missile Zircon di nuova modificazione, addirittura supera con proprie tecnologie il missile ipersonico Kinjal, che nel 2023, 22-23 era considerato il missile ipersonico, diciamo, più moderno e più operativo che qualche paese abbia mai schierato in prima linea e ha utilizzato veramente nelle condizioni di guerra. Quindi noi di missili ipersonici cinesi, ad esempio, abbiamo sentito, sappiamo di loro sviluppo, sappiamo che alcuni di questi missili sono stati già presi nel servizio dell'esercito popolare di difesa cinese, ma noi non abbiamo visto questi missili utilizzati nell'ambiente di guerra. Cioè, noi non sappiamo come e quando questi missili funzionano, se riescono nel loro intento e tutto quanto. Su Zircon e su Kinjal siamo sicuri che sono missili operativi. Kinjal vengono utilizzati ampiamente dai russi sul territorio dell'Ucraina. I russi li hanno sperimentati, li hanno migliorati. Stessa cosa hanno fatto con Zircon. Zircon è un missile che viene lanciato da piattaforme navali, può essere utilizzato nel mare ed è una minaccia seria, reale contro le navi degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna. Io vorrei leggervi per darvi un'idea di come questa situazione viene descritta anche dagli analisti occidentali e dagli analisti internazionali. Vorrei leggervi un articolo che è uscito per Asia Times, un'importante agenzia di stampa che comunica in lingua inglese, e un'agenzia cinese. Sono notizie molto interessanti, equilibrati. Di solito intervistano anche la gente seria, analisti di grande livello, sicuramente molto meglio di qualsiasi testata propagandistica che abbiamo noi in Occidente. Ecco, Asia Times hanno scritto un articolo che io ho tradotto e pubblicato sul mio canale privato Telegram, quindi se volete approfondire, come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale, dove potete trovare tanti interessanti articoli che escono nelle agenzie di diversi paesi del mondo, che di solito vengono ignorate qua da noi in Occidente. E peccato che le ignorano, perché ci sono le notizie molto interessanti. Comunque, gli Stati Uniti continuano a restare indietro rispetto a Cina e Russia nella corsa ipersonica, scrive Asia Times. Washington sta cercando di dotare la sua flotta di armi ipersoniche. Questo passo mira a raggiungere Cina e Russia, che hanno già ottenuto notevoli successi in questa direzione. La Marina americana sta espandendo le sue capacità di attacco marittimo attraverso il programma HALO. Il suo obiettivo è dotare le navi di superficie e sottomarine di missili da crociera antinavi ipersonici. Il loro volo dimostrativo è previsto per per 2027. Il nuovo sistema dovrebbe aiutare la flotta statunitense a contrastare le minacce navali avanzate, soprattutto nell'Oceano Pacifico, spiega l'articolo. La Marina degli Stati Uniti prevede di adottare i missili HALO entro il 2029 e in futuro di espandere la loro configurazione ai lanci di superficie e sottomarini. Questo sviluppo riflette la reazione di Washington a risultati simili dei suoi rivali più vicini, Mosca e Pechino. Tuttavia, nonostante il crescente interesse delle forze armate statunitensi per questa tecnologia, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi ad affrontare una carenza di potenza di fuoco ipersonico rispetto a Cina e Russia. Dopotutto, i loro sviluppi sono già stati testati o addirittura utilizzati in battaglia. Ad esempio, l'anno scorso la Cina ha testato il missile antinave ipersonico YJ-21. Si stima che possa raggiungere velocità 10 volte superiori a quella del suono, rendendolo praticamente impossibile da intercettare. Il missile russo Zircon ha una gettata di 1000 km e viaggia a 9 volte la velocità del suono. Inoltre, secondo alcune fonti, queste armi sarebbero già state utilizzate durante il conflitto ucraino. In effetti lo è così. La Marina americana continua a fare affidamento su missili subsonici come Harpoon, Naval Strike Missile e Tomahawk, che presentano varie carenze. Pertanto, gli Stati Uniti d'America si trovano in una posizione di svantaggio rispetto agli avversari che possiedono armi ipersoniche. Inoltre, mentre Cina e Russia hanno costruito navi da guerra in grado di lanciare missili ipersonici, gli Stati Uniti hanno ancora difficoltà a trovare la piattaforma ideale per questi missili. Stanno cercando di riutilizzare i loro controversi cacciatorpediniere di classe Zamvolt e stanno investendo nel progetto DDGX di prossima generazione, il cui sviluppo è accompagnato da molti problemi. Quindi, cari amici, siamo di fronte a una situazione drammatica per gli Stati Uniti d'America, perché, essendo una potenza di mare, devono essere sempre due o tre passi avanti ai loro avversari, ai loro nemici. Invece loro si stanno trasformando da un paese di sea power, cioè di potere nel mare, in un paese succursale di land power, perché non sono più neanche in grado di concentrare il assicurare, perdonatemi, il proprio potere sul proprio paese. Loro hanno difficoltà ormai sulle frontiere, hanno difficoltà all'interno, voi sapete di aspre lotte politiche all'interno degli Stati Uniti d'America, e quindi stiamo parlando di paese, un sistema che è sempre più in difficoltà rispetto alla propria posizione di potere nel mondo, sullo scalo globale. Loro hanno bisogno di essere superiori alla Cina e alla Russia, non sono in grado neanche di essere alla pari. Quindi siamo di fronte a una situazione in cui i russi stanno usando e sperimentando ormai le armi avanzate, e ovviamente ogni anno i russi avranno le tecnologie sempre più sviluppate. Gli Stati Uniti d'America non sono in grado nemmeno di sperimentare un missile, perché adesso il prossimo esperimento nel 2027, se andrà bene nel 2029 entrerà in produzione, non hanno ancora trovato la piattaforma per questi missili, mentre i russi ormai ce l'hanno tutto. I russi hanno sottomarini armati con questi missili, quindi se succederà che ci sarà un confronto diretto nel mare contro le truppe statunitensi, i gruppi navali degli Stati Uniti d'America non sono in grado nemmeno intercettare le armi con quali saranno distrutti nel caso se Cina e Russia insieme o ognuno di questi paesi da solo vorrà affrontare gli Stati Uniti d'America. Questa è la realtà oggettiva del giorno d'oggi, nel 2024. Chi poteva pensare, ma è così. Amici, io vi invito di affrontare questa e altre questioni, di approfondire queste questioni sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Sul mio canale io pubblico più di 100 aggiornamenti ogni giorno, tra materiale video, fotografico, materiale della prima linea, reportage da corrispondenti di guerra, diverse interviste, approfondimenti, analisi di vari esperti. Io traduco tantissimo materiale proveniente da tutto il mondo per dare possibilità a tutti i miei abbonati di avere una visione ampia, aperta e creare un'obiettiva visione su ciò che succede nel mondo. Quindi unitevi a noi. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito come sempre di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per la vostra, le vostre preziosissime opinioni e per i vostri commenti. Cari amici, tutto questo per me è molto importante per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.